pescare. Dice, ho preso una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. E dovettero chiamare gli altri con le barche per riempirle. Dice, si riempirono due barche talmente tanto piene che stavano per affondare. E c'è un'espressione che voglio leggere insieme a voi di Pietro al vedere tutto questo, al versetto 9, dice, infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso venne pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone, quando Simone gli disse, Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. E Gesù rispose, versetto 10, non temere, da ora in avanti tu sarai un pescatore di uomini vivi. Vedete, di fronte a tale grandezza di Dio, di fronte a tale maestà, di fronte a tale, chiamiamola anche santità, di Gesù, la reazione che ebbe Pietro di fronte a quel miracolo non fu di adorazione, fu di paura. Fu sconvolto, così come Giacomo e Giovanni. Vedete, questo ci insegna qualcosa. Noi possiamo vedere i miracoli, possiamo vedere cose potenti, cose straordinarie. Questo non ci avvicinerà a Dio. Io ho conosciuto, nella mia vita ho conosciuto migliaia e migliaia di persone. Io ho visto persone guarite, toccate in maniera potente, e dopo aver ricevuto un miracolo, essersi così spaventati di Dio che si sono allontanati. Guardate Pietro e sentite Pietro cosa dice. Signore, allontanati da me. Come lui ti ha fatto fare una pesca miracolosa con quel pesce, tu probabilmente mangerai, farai mangiare tu e tutta la Galilea. Oppure se venderai quei pesci diventerai sicuramente un po' più ricco di quello che sei ora. E di fronte a questo miracolo Pietro dice, Signore, allontanati da me. Vedete la rivelazione della grandezza di Dio e della santità di Dio non ti avvicina a Dio. Solo la rivelazione dell'amore di Dio e della grazia di Dio ti avvicina a Dio. Quando noi possiamo avere la rivelazione della potenza di Dio e della santità di Dio, noi vivremo nella legge. Perché nella santità tu non riuscirai mai a relazionarti con qualcuno che è così santo, così perfetto, così potente, così al di là di te. E la relazione con lui sembrerà qualcosa di talmente assurdo. Ma la Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio. Dio non ha aspettato che l'uomo diventasse Dio. Dio è diventato uomo, Dio si è fatto uomo per fare comprendere all'umanità che non esiste più questo divario invalicabile, questa separazione insormontabile tra lui e l'uomo. Signore, allontanati da me, io sono un peccatore. La prima parola che Gesù dice cos'è? Non temere. Non è il tuo essere peccatore che mi separa da te. Non è questo il mio problema. Anzi, ti dico una cosa, da ora in poi tu sarai un pescatore di uomini vivi. Vedete, quando noi realizziamo la santità e la grandezza di Dio, noi realizziamo quanto facciamo schifo. Quando tu realizzi quanto Lui è grande, tu realizzi quanto tu sei piccolo. Quando noi realizziamo quanto Lui è santo, noi realizziamo di quanto siamo sporchi. Quando noi realizziamo di quanto Lui è eccelso e immenso, noi realizziamo quanto siamo limitati. Ma quando realizziamo il suo amore e la sua grazia, è questo che ci spinge ad andare a lui. La prostituta andò a Gesù e senza parlare una parola, entrando in quella stanza dove tutti la giudicavano, semplicemente incontrando lo sguardo di Gesù, si buttò ai suoi piedi e cominciò a piangere. Bagnò i suoi piedi con le sue lacrime e asciugò con i suoi capelli. Poi prese il profumo e inebriò tutta la stanza con quell'odore meraviglioso. Senza una parola. Perché da altri era stata giudicata, ma incontrando lo sguardo di Gesù si è sentita amata. Si è sentita accolta, si è sentita perdonata, si è sentita accettata. Quando tu non ti senti degno, quando tu non ti senti in grado di fare la volontà di Dio. Io so che ci sono molte persone qui che hanno ricevuto delle parole da parte di Dio, delle chiamate da parte di Dio, dei ministeri da parte di Dio, delle parole profetiche, e con l'andare della nostra vita siamo caduti, abbiamo sbagliato. A volte cadete, di tanto in tanto cadete pure voi? C'è qualcuno vivo qui, sì. Okay. Siamo tutti vivi, sì. Okay. E quando noi realizziamo la nostra debolezza, noi a volte ci scoraggiamo. Quanti di noi non si sono scoraggiati quando hanno commesso qualcosa magari di un po' più pesante, hanno detto forse Dio ha cambiato idea nei miei confronti, oppure forse Dio non manterrà quella promessa nella mia vita per quella cosa che ho fatto. E quando noi ci sentiamo sporchi, quando noi ci sentiamo indegni, arriva la voce di Dio nella nostra vita che ci dice non temere. Ora, se noi vediamo quello che Gesù disse a Pietro, gli disse da ora in poi, in realtà non è vero, perché se analizziamo la vita di Pietro per 3 anni, la sua vita fu un disastro. Cioè tutte le cose più incredibili e assurde le ha fatte Pietro, e sono tutte scritte nella Bibbia. A chi di noi piacerebbe che tutte le nostre cose fossero scritte nella Bibbia? A nessuno di noi piacerebbe. Ma quel da ora in poi cosa significava? Signore, io sono un peccatore. E Gesù dice no, no, da ora in poi tu diventerai un pescatore, non un peccatore. Davanti ai miei occhi tu non sei un peccatore, davanti ai miei occhi tu sei un pescatore. Da ora in poi, da ora in poi, per me tu sarai Pietro, il pescatore di uomini vivi. Significa che da quel momento lui ha continuato a sbagliare, ha continuato a fare veramente delle cose incredibili, è arrivato pure a rinnegare Gesù, vi ricordate? Eppure Gesù disse da ora in poi. Vedete, il modo come Dio ci vede è un modo totalmente diverso da come noi vediamo noi stessi o noi vediamo le persone accanto a noi. Noi giudichiamo le persone per i loro peccati, per le loro azioni, per quello che fanno o per quello che non fanno. Gesù guarda verso di noi e ci dice non temere. Sì, ma quelli stanno dicendo non temere, non temere. Sei preoccupato per la tua reputazione, sei preoccupato per la tua immagine, di quello che gli altri dicono di te? E il Signore ti dice non temere, perché è importante quello che io dico di te, è importante quello che io penso di te, non quello che gli altri dicono. Signore, ma sto continuando a sbagliare, sto continuando a peccare, sto continuando a fare delle cose assurde. E il Signore ti dice non temere, perché l'opera che io ho iniziato in te la porterò a compimento. Io non seguo i tuoi ritmi, io seguo la mia grazia, il ritmo della mia grazia nella tua vita. C'è un altro episodio bellissimo, vi ricordate, dove un uomo si chiamava Jairo, capo della sinagoga, venne da Gesù e gli disse vieni a pregare per mia figlia, ti prego, impongi le mani, così essa sarà guarita. E Gesù si alzò e lo seguì. Durante quel tragitto una donna con flusso di sangue andò, sappiamo tutta la storia, toccò il lembo della veste di Gesù, fu guarita. E quella donna fece perdere tempo a Gesù, perché dice che quando Gesù si girò, lei si prostrò, confessò che era lei, dice la Bibbia, e cominciò a raccontarle tutta la verità. Immaginate, 12 anni. Gli raccontò 12 anni. E quell'uomo che aveva la figlia malata, aveva fretta che Gesù venisse a casa, era lì ad aspettare a questa donna che era stata guarita e gli raccontava tutta la verità. E mentre gli stava raccontando tutte cose, qualcuno venne da casa sua e disse non importunare più il maestro, tuo figlio è morto. Gesù sentì queste parole e la prima cosa che disse a quell'uomo è non temere, semplicemente credere. Vedete questo non temere di Dio che arriva nella nostra vita quando la situazione ormai è all'esasperazione, quando è arrivata ad un punto in cui né l'uomo né nessuno potrà fare niente? Cosa ci può contro la morte? Cosa ci può contro la morte? Tua figlia è morta, non importunare, non infastidire il tuo maestro. E voglio dirti una cosa, Dio non è infastidito dalle situazioni della tua vita. Dillo alla persona accanto a te, Dio non è infastidito di te. Dio non è infastidito delle situazioni che stai attraversando, delle tragedie che stai vivendo nella tua vita. Dio non è infastidito dalle tue preghiere, dai tuoi pianti, dalle tue lacrime. Dio non è infastidito da te. Se noi leggiamo i Vangeli, ci rendiamo conto che mai, mai nessuno ha dovuto convincere Gesù a fare un miracolo. Non dovevano fare notti di preghiera, catene di preghiera, riunioni di preghiera. mandare messaggi su Facebook, pregate per noi. No, quando andavi da Gesù, vi ricordate? Il lebbroso andò da Gesù, Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Cosa fece Gesù? Lo toccò e gli disse, sì, lo voglio. Istantaneo. Subito dopo, arrivò un centurione che andò da Gesù e gli disse, Signore, il mio servo giace a casa malato. E Gesù disse, io verrò e lo guarirò. Non dovevi convincerlo. Gesù è il sì lo voglio di Dio per la tua vita.
Amen.
Gesù è il sì lo voglio di Dio Padre per la tua vita. Signore, mia figlia è inferma a casa, puoi venire a imporre le mani? La Bibbia dice che Gesù si alzò e lo seguì. Non dovevi convincerlo. Non devi stare là a supplicarlo, ti prego, io vado in chiesa tutti i giorni, io prego, io do la decima, io sono sottomesso, io appartengo a questa comunità. A Gesù non gliene frega assolutamente niente. Lui guarda il tuo cuore. Punto. Qualcuno può dire amen? Non hai bisogno di usare delle cose per convincere Gesù.
Grazie a Dio.
Vengono da Jairo e gli dissero, tuo figlio è morto, non importunare più il maestro. E Gesù si gira, avendo sentito, lo guarda negli occhi e gli dice, Jairo, non temere, semplicemente credi solamente. In Atti degli Apostoli è scritto al capitolo 18 che Paolo si trovava a Corinto ed era perseguitato a livello inverosimile, lo volevano uccidere. E il Signore parla a Paolo e gli dice, Paolo, non temere, perché nessuno ti toccherà, nessuno ti metterà le mani addosso, anzi, non smetterlo di predicare e non tacere, perché è un grande popolo in questa città. Vedete, sono tre esempi che il Signore mi ha dato stamattina, così molto semplici, quando riguarda il fatto di come noi vediamo noi stessi e ci sentiamo incapaci, non ci sentiamo degni, non ci sentiamo pronti. Dio ti dice, non temere. C'è un momento di malattia, una situazione assurda, economica, familiare, di qualunque genere, e le persone ti dicono, non c'è più speranza. Dio arriva e ti dice, non temere. Qualcuno ti sta perseguitando, sta parlando male di te, qualcuno vorrebbe toglierti di mezzo, metterti i bastoni fra le ruote, e Dio arriva nella tua vita e ti dice, non temere, perché nessuno ti toccherà, nessuno ti metterà le mani addosso, tu sei un mio strumento per portare la mia parola, il mio messaggio, ovunque tu andrai, non temere. E l'ultima parola, proprio per concludere, nel Salmo 112, se avete la vostra Bibbia, parla del giusto. Il giusto non è colui che fa opere giuste. Il giusto non è colui che è perfetto. Il giusto è colui che ha creduto.
Amen.
C'è qualcuno che crede qui stasera? C'è qualcuno che crede? Tu credi perché la bandiera a mezz'asta? Se tu credi, tu hai realizzato la giustizia di Dio nella tua vita e tu sei diventato giusto, non per le tue opere, ma per il sangue di Gesù. Noi siamo giusti per quello che Cristo ha fatto per noi, non per quello che noi facciamo, non perché andiamo in chiesa, non perché siamo diventati chissà che cosa. Noi siamo giusti per il sangue dell'agnello. Siamo stati giustificati non quando abbiamo creduto, ma 2000 anni fa sulla croce del Calvario. La nostra fede non ci ha fatto diventare giusti, la nostra fede ci ha fatto realizzare la giustizia, ciò che Gesù ha fatto nella nostra vita. E guardate cosa dice qua, il versetto, il capitolo, Salmo 112, il versetto 7 dice così, versetto 6, egli non sarà mai smosso e il giusto sarà ricordato per sempre. Guardate qua, versetto 7, egli non temerà le cattive notizie. Il suo cuore è fermo, fiducioso nel Signore. Il suo cuore è sicuro e non avrà paura alcuna finché non guarderà trionfante sui suoi nemici. Non so perché il Signore mi ha dato questa parola stamattina. Non credo che sia soltanto per qualcuno e per ognuno di noi, ma per qualcuno in maniera particolare. Forse stai attraversando momenti di scoraggiamento, ti stai vedendo debole, ti stai vedendo fiacco, ti stai vedendo sporco, ti stai vedendo inutile, ti stai vedendo poco degno, Dio ti dice non temere. Forse ti è arrivata una notizia brutta, una malattia, qualcosa a livello lavorativo, qualcosa che ti ha veramente portato nel panico e nell'ansia, e il Signore questa sera ti dice non temere, soltanto credi. C'è qualcosa che ti sta capitando, le persone ti stanno mettendo i bastoni fra le ruote, beh tu rispondigli, mi puoi mettere i bastoni fra le ruote quanto vuoi, Dio mi ha dato le ali. Io non cammino più sulle ruote. Dio mi ha dato ali di aquila per volare. Amen. Per volare molto in alto e andare molto lontano. Alleluia. E il Signore ti dice non temere. Perché? Perché il suo cuore, perché dillo insieme a me, il mio cuore è sicuro. E io non avrò paura alcuna. Dillo insieme a me, io non temerò le cattive notizie. Perché il mio cuore è fermo e fiducioso nel mio Dio. Alleluia, fermo e fiducioso nel mio Dio. E prima di concludere stasera, ho promesso anche nostro fratello qua di fare un canto, ed è un canto che parla proprio di questo, dell'esperienza di Jairo quando Gesù gli dice non temere, semplicemente credi, semplicemente credi. Mi dispiace che dobbiamo fare così presto, che avremmo voluto prenderci un po' di tempo per pregare, anche per ministrare, però so che il Signore ci darà sicuramente delle altre occasioni. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi, chiudi i tuoi occhi e ascolta queste parole.
Risuonare nel tuo cuore. con tutti i mezzi di informazione possibili e immaginabili, Padre. Mettici in condizione di fare qualcosa di meraviglioso per questa città, che ha accolto nei secoli milioni e milioni di persone da tutte le parti del mondo. Padre, tu hai accolto, tu hai allargato le tue braccia e hai accolto il mondo intero. È scritto che tu ti hai riconciliato il mondo intero in Cristo, non imputando gli uomini il loro fatto. Ed è per questo che noi ti ringraziamo, Signore. Fai di noi la fiamma di fuoco, fai di noi degli agenti di cambiamento, persone che si prendono la responsabilità del cambiamento di questa città per raggiungere le persone, di qualunque ceto sociale, di qualunque fascia. Oh, riempici col tuo amore per farci vedere ogni persona con il tuo amore, ricordandoci quello che c'è dentro stasera. Non temere, non chiudere la tua bocca e non tacere, perché ho un grande popolo in questa città. Noi ti ringraziamo per Lecce, perché hai un grande popolo nella città di Lecce, e noi ti ringraziamo per essere parte di quello che tu farai in questa città, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Signore, io voglio vedere te. grazie Signore di queste offerte, benedice grandemente Signore, benedici grandemente Signore le mani che l'hanno potute mettere e benedice anche le mani che non l'hanno potute mettere Signore. Grazie Signore di tutto quello che porto questa sera.
Amen. Abbracciamoci calorosamente e anche con sudore. Salutiamoci, dai. È stata una bella serata, grazie a tutti quanti di essere intervenuti e speriamo e crediamo in tante nuove altre opportunità qui nella città di Lecce. Dio vi benedica, buona serata, buon sabato, buon fine settimana a tutti quanti. Saluti ai fratelli che vengono dall'estero e buon rientro a casa, in Belgio, in Germania e a Roma, anche ovunque. Dio vi benedica, buona serata a tutti.